Perché l'alma è quasi spenta e nel cuore la risolta. Se non dormi, donna, ascolta la passione che mi tormenta. Se tu dormi veglio e canto, non però che in abbia voglio, sol ti narro col mio pianto, il piacere la mia voglia. Questa dona mia grandona,
un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che ogni settimana la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi il protagonista della nostra puntata sono le donne capitane d'industria. Sì, perché si è sempre detto che le donne nel Medioevo lavoravano in casa tessendo e filando. Potevano al massimo aiutare il marito nella sua attività e proseguirla se vedove, ma erano retribuite in misura inferiore rispetto agli uomini e incapaci di sopravvivere col proprio lavoro. In realtà il quadro era completamente diverso. Donne impiegate in tutti i possibili settori. Lo scopriremo proprio oggi, grazie agli studi di una storica del Medioevo al quale diamo il benvenuto. Buongiorno, professoressa Maria Paola Zanoboni.
Buongiorno, molto piacere.
Dunque, il suo lavoro l'ha portata a dire che la presenza femminile nel mondo del lavoro nel Medioevo e forse anche all'inizio del Rinascimento non si limitò, contrariamente a quanto comunemente si può credere, alla sola manodopera, ma le donne ebbero un vero e proprio ruolo di protagoniste, tant'è che potrebbero essere anzi, secondo il suo studio e le sue affermazioni, considerate vere e proprie imprenditrici, capaci di autofinanziarsi con capitali propri ottenuti da varie situazioni. Dunque, possiamo a questo punto rimettere le cose al loro posto, giusto, professoressa?
Sì, sì, certo. Naturalmente la cosa straordinaria è che mi sono occupata del periodo che va dal 200 all'inizio del 500, poi sono stati fatti altri studi successivi, comunque che ci sono delle caratteristiche comuni a tutto il periodo e a tutta l'Europa che vanno completamente in controtendenza rispetto a quello che è stato detto finora. Cioè, appunto, le donne è vero che lavoravano di più nel tessile, ma non è vero che lavoravano in casa, appunto. Erano imprenditrici un po' in tutti i settori, soprattutto nel settore della seta e in particolar modo dell'oro filato. Per esempio a Venezia tra 300 e 400 ci sono delle mercantesse pubbliche dell'oro filato che sono addirittura riconosciute dal governo di Venezia, anche perché maneggiavano del materiale molto prezioso e quindi il governo di Venezia vuole che per poter esercitare la professione versino una cauzione e ci sia un vero e proprio albo di queste donne che avevano dei capitali, maneggiavano dei capitali notevolissimi. E poi appunto quello che è interessante è che spesso si autofinanziavano vendendo degli oggetti o abiti preziosi, lo facevano a tutti i livelli, dalle poveracce che magari avevano dei gioielli alle nobili donne, tanto che addirittura Lucrezia Borgia, che anche lì contrariamente a quello che si pensa era invece un'abile imprenditrice, non era assolutamente l'avvelenatrice di cui si è tanto parlato, riesce ad aiutare il marito che era il Duca di Ferrara in difficoltà economiche e lo aiuta proprio diventando imprenditrice agricola, facendo delle bonifiche e quindi risollevando l'agricoltura, addirittura diffondendo la mozzarella di bufala nel ferrarese. A lei la tradizione veniva dall'Agropontino e nell'Agropontino veniva da Roma, dove l'aveva portata Eleonora d'Aragona. E ecco, Lucrezia Borgia vende per esempio delle perle, dei rubini, una catena d'oro per sovvenzionare il risarcimento dell'argine di un fiume. Sua madre, Vannozza Cattanei, era invece un'imprenditrice nel settore alberghiero a Roma e faceva ristrutturare degli edifici che poi adibiva ad alberghi e lo faceva appunto vendendo anche lì gioielli, abiti e cose personali. Tra l'altro era un settore che in quell'epoca era molto redditizio, rendeva fino al 10% del capitale investito, soprattutto nel periodo degli anni santi, perché arrivavano a Roma pellegrini e quindi c'era il turismo, contrariamente al giorno d'oggi. E poi interessante è che erano imprenditrici anche in settori particolari, tipo quello dell'edilizia, delle miniere. Per esempio c'è sempre nel Lazio questa Cristofora Margani che eredita le miniere di allume di tolfa, che era una materia prima importantissima perché serviva nella lavorazione dei tessuti. Siccome le miniere di allume di Civitavecchia, Tolfa, sono le uniche rimaste alla cristianità dopo la conquista di Costantinopoli, questa donna gestisce da sola per un buon numero di anni una miniera che era importantissima, gestisce tutto il ciclo produttivo, dalle controversie con gli operai alla consegna agli appalti e alla consegna poi dell'allume alla Camera Apostolica. E poi sempre nel settore delle miniere, anche una cosa importante, oltre che imprenditrici, potevano essere anche manovalanza e quindi fare di tutto, anche lavori molto pesanti. E abbiamo degli esempi tra 400 e 500 in Francia, nelle miniere di sale di Salène nello Jura, dove c'erano gruppi di donne che lavoravano in miniera e alle quali i gestori della miniera davano una pensione. Se avevano lavorato tipo 38-40 anni, avevano almeno raggiunto il 60° anno di età. Poi c'erano quelle che fino a 80 anni lavoravano ancora, però insomma potevano avere una pensione.
Professoressa, lei ci ha fatto un ritratto veramente a tutto tondo, ma prima di addentrarci ulteriormente nelle diverse categorie, una domanda che forse le può sembrare banale, ma come mai la storiografia sino ad oggi aveva consolidato il ruolo o comunque la figura di donne che se ne rimanevano a casa a tessere, a filare e non facevano nient'altro?
Non so, io mi sono fatta l'idea che più che altro sia un retaggio ottocentesco, non lo so, perché poi anche da studi successivi che sono stati fatti la questione è sempre la stessa, cioè mi è capitato di leggere anche cose sul 6-700 e stanno venendo fuori delle cose eccezionali anche in quei periodi. Nell'Ottocento forse c'erano chiaramente poi dopo la rivoluzione industriale le donne che lavoravano nelle fabbriche e le nobili donne che non lavoravano più, non lo so, mi sono fatta l'idea che sia un cliché 8 e forse più ancora 900esco. Tra l'altro io ho documentato tutto quello che ho detto prendendo studi fatti sui documenti nell'intera Europa e purtroppo le varie associazioni femministe mi hanno fatto la guerra dicendo che non era possibile, però se uno a un certo punto dimostra coi documenti alla mano, io non sono partita da un ragionamento a priori. Io non sapevo cosa avrei trovato, continuavo a trovare donne, alla fine mi sono messa a cercarle e ne ho trovate sempre di più e quindi da lì è nato il discorso. Viceversa mi sono trovata questa ideologia femminista che dice, per esempio, il tabù dei salari, si dice sempre le donne guadagnano di meno. Sì, sarà anche vero, per carità, era vero anche nel Medioevo perché prendevano magari la metà o un terzo o due terzi anzi di quello che prendevano gli uomini, però bisogna vedere in quali settori, per dire nell'edilizia le donne manovale prendevano a volte metà e a volte due terzi rispetto agli uomini. Però c'è anche pochi, ci sono casi di donne manovale nella cattedrale per esempio di Girona in Spagna che evidentemente avevano una forza tale che rendevano come gli uomini e sono pagate uguali. Per cui non c'era questo cliché la donna discriminata in quanto donna, cioè i salari erano semplicemente commisurati alle capacità di ciascuno, quindi se uno rendeva di più guadagnava di più, se uno rendeva meno guadagnava meno. Infatti ci sono quelle attività tipo la tessitura, il telaio, in cui ho trovato magari dei coniugi che vengono assunti e vengono pagati lo stesso perché rendono uguale. Ci sono addirittura attività, che sono quelle più di precisione, in cui le donne rendevano di più e sono pagate di più. E questo succede in Svizzera nel 500 per l'assemblaggio degli orologi, delle parti meccaniche degli orologi. Succede a Lione per le passamanerie dorate fatte dalle donne e succede ad Avignone nel 300 per un lavoro che era molto minuzioso, quello di attaccare il rivestimento in pelle delle armature. Le donne in questi casi rendono di più e vengono pagate di più. Sono casi magari rari, circoscritti, però ci sono, e anche lì tutti si sono scandalizzati: ah, non è possibile, vabbè, ma i documenti ci sono. Non so, io non riesco a capire queste. Purtroppo ci sono delle ideologie a priori che è difficile smontare, ecco.
Meno male che le sue ricerche vanno appunto nella direzione opposta e contribuiranno a ristabilire la verità e a rimettere le cose al loro posto. Professoressa, mi pare di capire, lo diceva lei all'inizio, che vi sono dei settori, forse anche per le caratteristiche fisiche e di, come dire, anche di facilità in certe attività, che sono più frequentate di altre, per esempio la tessitura e la filatura. Ma ce ne sono anche alcune che per me onestamente sono una vera e propria scoperta, cioè vedere delle donne impegnate nell'impresa edilizia, nelle miniere e nelle saline, ce le ricordava lei. Mi fa un po' meno meraviglia l'impegno nell'alberghieria e mi fa molto piacere invece trovare imprenditrici nell'editoria, donne che firmavano col proprio nome le pubblicazioni.
Sì, infatti, per esempio c'era la figlia di Antonella da Messina, Paola da Messina, che prima sposa un editore, poi continua l'attività del marito e anzi la amplia. Poi c'era una nobildonna milanese che si trasferisce a Venezia e anche lì apre una stamperia e firma le pubblicazioni. E poi c'era un caso particolare, addirittura una nobildonna venuta dalla Grecia ed era, non so se nubile o vedova, comunque apre in proprio a Venezia un'attività per diffondere la cultura della madrepatria appunto a Venezia. E come lei ce ne sono tante, poi durante il Cinquecento, però già a fine Quattrocento, nei primissimi anni del Cinquecento, ce n'è un buon numero anche abbastanza famose, tipo appunto Paola da Messina.
Professoressa, le varie attività e il coinvolgimento delle donne si può analizzare anche dal punto di vista geografico, diciamo così. Ci sono zone in cui c'è una concentrazione maggiore di donne coinvolte in alcune attività piuttosto che altre, o veramente la realtà che lei ha raccolto è a macchia di leopardo?
Ma non si può dire, non ci sono, è un po' a macchia di leopardo, perché appunto gli studi che sono stati fatti, che sono già molto numerosi, però sono su particolari realtà dove c'erano i documenti, per cui non si può dire una cosa del genere. Sicuramente in tutta Europa il tessile è quello in cui sono più diffuse, però non sempre. Appunto, per esempio, per l'edilizia sono state studiate moltissimo i cantieri della Germania, soprattutto della Spagna e della Francia, e lì ce n'è un buon numero, mentre per l'Italia non ci sono o quasi studi. Sappiamo, per esempio, tra i pochi studi, quello del professor Balestracci a Siena, dove le donne scavavano l'acquedotto. E poi, se guardiamo bene il buon governo di Lorenzetti, ci sono donne che partecipano alla costruzione delle mura di Siena. Ci sono anche donne che partecipano alla costruzione delle mura di Messina nel 1282, e anche lì è un'immagine che ce lo mostra. E poi a Milano, vicino a Pavia, avevo trovato un documento che elenca l'organico per lo scavo di una roggia. Sono 600 persone, di cui quasi 300 sono donne, e tra loro ci sono delle bambine e dei bambini, e appunto in questo caso prendevano 2/3 rispetto agli uomini.
Professoressa, lei nella sua ricerca mette in evidenza anche l'attività di imprenditrici nobili, imprenditrici dal sangue blu. Ecco, prima ce ne aveva citata qualcuna, e comprendiamo anche l'esigenza di contribuire alle finanze del marito in particolari situazioni di bisogno. Però ve ne sono state, se non sbaglio, alcune che si sono, diciamo così, buttate nell'impresa pur senza avere necessità di natura economica.
Sì, anzi, di solito lo facevano autonomamente, perché semplicemente volevano investire, non per altro, perché magari appunto avevano lì, che ne so, dei preziosi o dei vestiti di cui non sapevano cosa fare, e quindi li utilizzavano per qualche attività, e potevano essere o società in accomandita, cioè in cui la donna fa da socio finanziatore e o c'è un socio d'opera che agisce, oppure potevano proprio agire di persona. Per esempio, la moglie di un ricamatore milanese era un ricamatore di corte molto importante, e lei intraprende l'attività dei veli di seta soprattutto, quindi poi ornati con filo d'oro e d'argento, e lo veniamo a sapere soltanto perché il marito, in una clausola del testamento, dice: la somma tale è di mia moglie, e l'ha ricavata vendendo i suoi vestiti, le cose della sua dote, e ha con questo intrapreso l'attività dei veli, e quindi io voglio che si sappia, che si riconosca che queste cose sono sue, e quindi non vanno ai figli ma è roba della moglie. Oppure ci sono delle nobildonne milanesi che anche lì vendono abiti preziosi e investono nel commercio del formaggio, per esempio, così, cose abbastanza particolari. Oppure a Venezia, o anche nella Treviso, Vicenza, delle mercantesse che facevano l'import-export di tessuti, anche di lana, oppure tessuti più preziosi di seta, ma non c'era la necessità economica, era spesso che lavoravano per il gusto di lavorare, di
occupare il tempo, diciamo così.
Occupare il tempo, sì, addirittura c'è una frase di un notaio, la dice in latino, in cui una donna si rivolge al notaio per dare questa cifra e impiegarla proficuamente, e gli dice: et quod dicti denari non stent mortui, cioè questo denaro non stia lì a far niente,
insomma, che venga investito. Ecco, a proposito di investimento, tra le categorie che lei cita di donne impegnate nell'impresa ci sono anche, diciamo così, delle banchiere, delle prestatrici di denaro, ed è interessante questa sottolineatura che lei dà, e cioè che queste donne impegnate in attività di banca, di fronte alla richiesta di credito di aziende, chiamiamole così, guidate da donne, avevano un occhio di riguardo.
Sì, a volte erano credito ad aziende femminili, altre volte anche a uomini. Comunque sì, effettivamente. E poi c'erano le figure professionali, le imperlatrici, che erano altre donne che avevano il compito di stimare i preziosi, le cose più o meno preziose, che coloro che volevano aprire la società davano impegno per ricevere del denaro.
Professoressa, una curiosità: quando noi parliamo di attività di lavoro nel Medioevo e nel Rinascimento, non possiamo evitare di pensare anche alle diverse corporazioni che raggruppano le diverse categorie di persone impegnate nelle diverse attività. Ecco, queste donne come si rapportavano con un contesto che era prettamente maschile? Come venivano accettate?
Uno dei soliti cliché è che le corporazioni tendessero a tenere lontane le donne per relegarle in subordine, invece non è vero. Cioè, donne e corporazioni si sopportavano reciprocamente. Non sono le corporazioni a impedire l'accesso alle donne, sono le donne che non vogliono entrarci, perché preferivano lavorare in nero, perché in questo modo avevano la più totale libertà, non pagavano le tasse corporative, non erano obbligate a determinati ritmi di lavoro e a determinate regole di lavorazione, quindi magari a volte potevano imbrogliare, usare materiali scadenti. Quindi le corporazioni, invece di tenerle lontane, normalmente le lasciano fare, perché comunque la manodopera femminile in nero era molto utile anche a molti mercanti, però cercano di regolamentare il lavoro femminile quando questo comincia a dar fastidio, a essere un pericolo, e questo avveniva soprattutto in due settori: il settore annonario, quindi quello della, che ne so, la vendita della frutta, dei generi alimentari, il settore medico e poi quello delle materie prime preziose, cioè tutti quei settori in cui l'attività femminile non regolamentata poteva fare più danno. In questi casi le donne non solo non vengono espulse dalla corporazione, ma vengono invitate a iscriversi, a volte obbligate. Tipo le panettiere, per esempio, abbiamo gli statuti di Firenze trecenteschi, due statuti, quelli di Ascoli Piceno, quelli di Milano quattrocenteschi, quelli di molte altre città, che non impediscono l'attività alle donne, ma dicono se vogliono esercitare devono iscriversi alla corporazione, pagare le tasse e giurare soprattutto di esercitare il mestiere bene, lealmente, in modo che il pane non sia adulterato e che quindi non possa ammalarsi la popolazione. L'altro settore è quello medico, anche qui le donne possono esercitare la professione medica, però devono iscriversi alla corporazione. Questo avviene a Firenze soprattutto dopo la peste, gli statuti dei medici speciali di Firenze hanno un buon numero di donne iscritte, perché evidentemente la corporazione le obbliga a iscriversi per tenerle sotto controllo. Lo stesso avviene a Parigi quando una donna medico viene processata non perché esercitasse la professione medica, ma perché esercitava senza essere iscritta all'albo. E siamo sempre, mi pare, nel 300 a Parigi. La stessa cosa per le materie prime preziose. Dicevo prima, le donne a Venezia nel 300, le donne, le mercantesse pubbliche di oro filato devono iscriversi all'albo. E lo stesso succede, per esempio, mi pare, per il corallo a Marsiglia e per determinate altre materie prime preziose. Poi ci sono dei casi interessanti in cui le donne, per esempio a Basilea, nel fine 4, inizio 500, le donne fanno i veli e però lavorano per conto proprio e vengono invitate a iscriversi alla corporazione dei setaioli e le donne rifiutano, perché volevano continuare, cioè erano tutta convenienza a continuare a lavorare per conto proprio. Lo stesso a Venezia, le sarte veneziane nel 300 che lavoravano in casa in nero, e a un certo punto la corporazione chiede al senato veneziano di andare a stanare le donne casa per casa in modo da capire se esercitano per la vendita e farli pagare le tasse e obbligarle a lavorare secondo tutti i crismi. Solo che le donne poi dicevano che lavoravano per la famiglia e quindi sfuggivano in ogni modo, però anche questa è tutta una cosa interessante, perché addirittura a volte vengono a scontri con l'autorità pubblica. In Spagna, per esempio, occupano in una città spagnola, mi sembra Valencia, occupavano la piazza cittadina dove si tenevano le sedute del consiglio comunale, e le venditrici di pesce poi lasciavano tutti gli scarti e quindi le sedute, il consiglio comunale non poteva più riunirsi per il fetore. E a un certo punto le donne dicono: no, noi abbiamo da sempre lavorato lì, quindi trovate una soluzione e quindi viene costruito un coperto apposta per loro in modo da risolvere il problema e possano continuare a lavorare lì. Per cui ci sono anche poi delle cose, scontri interessanti.
Ne viene fuori un bel ritratto che, oltre a ricostruire un'immagine o in alcuni casi costruire ex novo un'immagine che è completamente sfalsata rispetto alla storiografia classica, diciamo così, rende un'immagine delle donne impegnate nell'impresa anche particolarmente frizzante, se possiamo utilizzare questo termine. Ecco, professoressa, chiudendo questa nostra conversazione, guardando all'oggi e guardando al ieri, cosa di cui lei è specialista, qual è l'insegnamento migliore che possiamo trarre per dare, come dire, un riscatto al mondo femminile in genere del lavoro?
Cercare di seguire come facevano le donne medievali, rinascimentali, l'arte di arrangiarsi, cercare di far lavorare il cervello, di risolvere i problemi di giorno in giorno.
Professoressa, grazie di questo sguardo che lei ci ha dato, grazie dell'impegno che lei mette nelle sue ricerche. Speriamo di avere presto un'ulteriore occasione per incontrarci con lei. Per il momento le diciamo appunto grazie e a risentirci.
Ecco, se posso ricordare, il risultato di tutte queste ricerche sono contenute in Maria Paola Zanoboni, Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievali, UVAS 2016.
Certo, grazie. Lei mi ha preceduta, l'avrei detto in chiusura. A presto, professoressa, stia bene.
A presto, buongiorno.
E dopo la menzione che la professoressa Zanoboni ha fatto del suo lavoro, non ci resta che ringraziare tutti voi di essere stati all'ascolto. Quilisma torna la prossima settimana. Se volete, scriveteci all'indirizzo quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.